non c'è dubbio che parte dei rapporti tra potere politico e cittadini stia sotto la voce diritti e libertà. Se noi fossimo in Inghilterra o in America, probabilmente avrei incominciato questo discorso partendo da questo punto, perché nella cultura anglosassone la Costituzione nasce essenzialmente dalla difesa dei diritti di libertà. La Magna Carta era una carta sui diritti di libertà e l'idea contrattualistica tipicamente anglosassone, per cui il potere è basato su un contratto tra il sovrano e i cittadini, il cui oggetto è io ti conferisco il potere ma tu mi garantisci le libertà, è un elemento fondante. Nella nostra esperienza europea continentale, dominata dalla Rivoluzione francese, il primo problema non sono i diritti, ma è la rappresentanza, carattere democratico dello Stato. Ma non c'è dubbio che nella nostra forma di Stato l'elemento tutela costituzionale dei diritti e di libertà sia una voce fondamentale. Si ritiene perciò che qualsiasi cosa può essere modificata nella Costituzione, ma non nel senso di togliere le garanzie dei diritti. Che non significa che non si può modificare la prima parte della Costituzione, cioè quella che riguarda i diritti. Per esempio, si possono aggiungere i diritti. Se domani si facesse una riforma costituzionale e si introducessero delle norme che ampliano i diritti, che so io, il diritto alla casa oppure il diritto dei consumatori e così via, non ci sarebbe problema. Quello che non si può immaginare è che con una revisione costituzionale si tolgano i principi, i nuclei forti, che so io, della libertà di espressione, per esempio, oppure della libertà personale, perché queste sono condizioni di pensabilità del sistema. Un sistema cessa di essere un sistema democratico se non c'ha uno zoccolo duro di diritti individuali e sociali riconosciuti. La libertà personale, la libertà del domicilio, la libertà della corrispondenza, la libertà di associarsi, la libertà di associarsi in partiti, la libertà di opinione, la libertà di coscienza e così via, sono modificabili nella loro disciplina costituzionale, ma non nel senso di togliere quello che è il principio, lo zoccolo duro, il contenuto essenziale di questi diritti. Ne riparleremo a fine corso, quando ci occuperemo in particolare dei diritti di libertà. Altro elemento della forma di Stato è la separazione dei poteri. Nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1789 c'è scritto: l'uomo non è libero se vive in un sistema che non riconosca la separazione dei poteri, perché è ritenuto anche questo un elemento caratteristico. La separazione tra legislazione e esecuzione delle leggi è considerata una caratteristica imprescindibile di un sistema democratico, così come, in particolare, l'autonomia della magistratura. Che voi sapete essere uno degli elementi più discussi in Italia, l'autonomia della magistratura. Ma che ci sia un giudice indipendente, un giudice terzo, in grado di far valere la garanzia dei diritti contro lo Stato, questo fa parte del complesso di tutela dei diritti. Non avrebbe senso professare la tutela costituzionale di un diritto se poi non ci fosse un giudice in grado di far valere questa protezione del diritto, e questa protezione del diritto va fatta valere innanzitutto nei confronti del potere politico, del potere pubblico. la rigidità della Costituzione. È un altro elemento strutturante, un altro elemento che caratterizza la forma di Stato. Questo forse è meno visibile, ma è strettamente legato. Che cos'è la rigidità della Costituzione? Innanzitutto l'impossibilità che ciò che è garantito dalla Costituzione venga tolto da una maggioranza politica. È il discorso che vi ho fatto l'altra settimana, e cioè di come l'avvento del suffragio universale, questo elemento, abbia comportato l'esigenza di proteggere in Costituzione determinati interessi che non si vogliono lasciati alla disponibilità delle forze politiche. Domani vince l'elezione il partito X, potrà elaborare il suo indirizzo politico, potrà essere un indirizzo politico più favorevole ai diritti sociali e meno favorevole alla libertà di mercato, oppure viceversa essere del tutto favorevole al mercato, sregolato e di conseguenza preoccupato di quanto costano i diritti sociali. Va al potere un partito che dice meno tasse, mai sentita questa? Partito che dice meno tasse è un partito che deve fare i conti con i costi dei diritti sociali, perché i diritti sociali costano, ma anche gli altri diritti costano, perché mantenere la polizia a difesa della proprietà privata è un costo. Mantenere i servizi antincendi per evitare che gli incendi si brucino tutto il patrimonio, compreso quello privato, è un costo, e tutti questi costi sono costi che stanno sul bilancio dello Stato. E di conseguenza dire meno tasse significa avere un bilancio più corto e meno tutela dei diritti sociali e non sociali. Queste sono scelte politiche che le maggioranze elette possono fare, ma possono fare nel limite in cui non vadano a incidere nel contenuto essenziale, nel contenuto costituzionale, nel contenuto rigido dei diritti. In Italia, per esempio, si può anche abbassare il livello di tutela pubblica della salute, ma non al punto di togliere la salute pubblica. Si può abbassare nel senso di ridurre il finanziamento alla scuola pubblica, ma non si può togliere il servizio pubblico dell'istruzione, perché questi sono contenuti essenziali della Costituzione. Stanno in sostanza nei diritti e nelle libertà e sono garantiti dalla rigidità costituzionale. Allora voi capite che togliere la rigidità costituzionale significa togliere la protezione di questi diritti. Le due cose stanno insieme, sono strettamente correlate alla nostra forma di Stato. Vedete che questo nostro articolo 139 partica.
Chiedo scusa, ma diritti come acqua, dolce, gas, che non sono propriamente dei diritti, però senza questi ovviamente non si riesce a vivere, rientrano in questa categoria o sono fuori?
Ah, questo guardi, si può discutere all'infinito di queste cose, ma è certo che uno Stato che non garantisca un servizio energetico viene meno delle sue, come dire, obbligazioni di fondo, no? È come uno Stato che non si occupa della politica dei trasporti. In che modo lo organizzi è un'altra questione. Allora, su questo i margini di manovra sono tanti, ma non fino al punto di sopprimere il diritto. Vi faccio un esempio. Tizio aveva un male di quelli tremendi e rari. Va al servizio pubblico della sua città e nessuno è in grado di curarlo. Chiede nelle altre regioni, nelle altre USL, non c'è cura in Italia. Chi si occupa di questa cura sono due o tre enti al mondo. Tizio prende, se ne va in Francia, si fa curare, quando torna presenta il conto della sua ASL. La sua ASL dice: scusa, ma questo non entra nel nostro prontuario terapeutico, noi non siamo in grado di servire questo, di erogare questo servizio, questa operazione da noi non è contemplata e quindi non te la paghiamo. Tizio ricorre alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale, applicando l'articolo 32, tutela della salute, diritto alla salute, obbliga l'ASL a pagarglielo, dicendo tu hai un'obbligazione di fondo. Chi ha in gioco la sua vita deve sapere che il servizio nazionale lo deve sostenere, non può essere sostenuto solo dalle sue risorse economiche. Questo è il grande problema di cui si sta discutendo in America adesso, no? Dove parte della campagna elettorale si svolgerà proprio sul problema del servizio sanitario americano. Non so se avete visto, io non ho ancora visto il film di Michael Moore, che è una denuncia della situazione. L'America ha i più grossi costi mondiali della sanità, ma anche non ha un servizio pubblico, se non per gli stati poverissimi della società, e tutto si basa sull'assicurazione privata. Da noi un sistema del genere non sarebbe importabile per il semplice fatto che da noi c'è una tutela costituzionale del diritto alla salute, per cui di fronte a malattie che minacciano la vita non c'è obiezione che può essere mossa sulla base della scarsità di bilancio. Addirittura la Corte di Giustizia della Comunità Europea, con una recente sentenza, ha obbligato il servizio sanitario inglese a pagare le spese sanitarie di una cittadina inglese che, affetta da un'artrite deformante dolorosissima, si è presentata al servizio inglese e loro hanno detto sì, la cura è garantita, ma c'è un anno di lista d'attesa. Un anno. E il suo medico ha detto, guardi, è un anno così, non resiste. Quindi se ne vada in Francia, in quella clinica, si faccia curare. È andata in Francia, si è fatta curare, è tornata in Inghilterra, il servizio sanitario nazionale, nonostante sia celebre, il National Health Service inglese, è un colosso, e non glielo voleva pagare, ha fatto ricorso alla Corte di Giustizia, la Corte di Giustizia ha detto questo appartiene allo zoccolo dei diritti dell'Unione Europea. Come dire, è il modello europeo che in questo senso, è il modello di Stato europeo. Una forma di Stato in qualche modo, una forma di Stato democratica che ha alla sua base anche il riconoscimento dei diritti non solo individuali ma diritti sociali. Poi, se uno abbia diritto all'acqua, sì, vale a dirlo a quelli che vivono nelle regioni del sud dove l'acqua arriva una volta a settimana. È chiaro che ci sono poi problemi di prestazione e tutto quello che si collega, ma non è che può uscire una legge in cui si dice gli enti pubblici, non erano più energia, acqua e cosa diceva gas, perché questo sarebbe venire meno a un servizio fondamentale. Questo dipende dalle prestazioni. Se le prestazioni diventano tali da non essere più accessibili, sì. Questo è, ovviamente non è che il 139 blocca tutto, perché questo sarebbe un po' folle, no? Anche esagerato, ma blocca nel senso di non consentire che il nucleo essenziale di questi diritti. Allora noi possiamo immaginare anche di avere un sistema dove la sanità è tutta privata. Però il pubblico deve garantire la socialità del diritto, per cui chi non riesce a pagare deve avere in qualche modo un sistema di protezione sociale che gli consenta di accedere alla sanità privata. E siccome questo costerebbe molto di più che la sanità pubblica, si preferisce la sanità pubblica. Uno può immaginarsi anche un sistema in cui l'istruzione sia tutta erogata da enti privati. È una delle ipotesi possibili, non che lo Stato dia contributi alla scuola privata che è vietata dalla Costituzione, ma che dica il servizio dell'istruzione è erogato dai privati e lo Stato lo garantisce. Ma allora deve essere in grado di garantire a tutti i cittadini di avere un'istruzione nelle scuole private a condizioni pubbliche, e quindi con la gratuità e così via. Lì, essendo servizi complessi, c'è una considerazione dei costi, delle formule organizzative che evidentemente non può essere bloccata in Costituzione. Ma qualsiasi cosa che si fa non può venire a meno all'obbligo di garantire quei servizi. Ripeto, perché tutti questi sono elementi del rapporto tra Stato e cittadino. sono elementi che formano il rapporto tra Stato e cittadino, di conseguenza sono imputati la forma di Stato e si ritiene che l'articolo 139 è quello voglia bloccare, non la scelta del monarca o del presidente, della monarchia, della repubblica, ma la scelta della forma di Stato. Vi è chiaro questo punto? Siamo a livelli di concetti molto generali, di teorie molto tendenziali, ma quando cominciò a metà degli anni 90 a prendere a piedi l'idea un po' malsana di modificare la Costituzione e nel 96 il governo Prodi si fece la commissione bicamerale presieduta da D'Alema per modificare la Costituzione, la Corte Costituzionale prese l'occasione di una sentenza per infilarci dentro un riferimento a questo problema. Attenzione, le riforme costituzionali possono modificare quello che vogliono in Costituzione, ma però tenete presente che non tutto ciò che in Costituzione c'è scritto può essere modificato, ci sono dei principi che resistono e tendenzialmente questi principi sono quelli della forma di Stato. Su quello la Corte non accetta la possibilità di riforme, il che significa che se il Parlamento facesse una riforma costituzionale, una legge costituzionale, questa potrebbe essere impugnata di fronte alla Corte e la Corte la potrebbe dichiarare illegittima, facendo valere la rigidità della Costituzione, ma in particolare la non modificabilità di un nucleo essenziale della Costituzione. Ovviamente non si è messo a scrivere cosa è contenuto in questo nucleo, perché questo non è descrivibile, sono indicazioni di larghissima massima. Il buon avvocato deve sapere che su questo si possono impiantare gli argomenti. Il giorno che viene modificata con l'ennesima legge finanziaria la base sociale della sanità e il proprio cliente si trova in difficoltà a curarsi, anche se c'è una legge costituzionale che in qualche modo consentirebbe di modificare l'articolo 32, questo è impugnabile. Ci sono dei diritti che non possono essere rivisti neanche col procedimento di revisione costituzionale nel loro nucleo essenziale. E voi capite che questo è un discorso molto forte. Molto forte anche perché parte da una base poco positiva. Il 139 non dice tutte queste cose. Tutto questo cerchio magico del 139, dell'uno e del sacco della forma di Stato che viene compreso è un discorso sviluppato in linea di interpretazione. Non è che ci sono elementi testuali che suffraghino una cosa del genere, no? Tutto diverso è il discorso invece sulla forma di governo. Discorso che va un po' capito, perché anche su questo si scrivono, soprattutto sui giornali, un certo cumulo di inesattezze, per non dire di sciocchezze. Vi dicevo, la forma di governo riguarda il rapporto all'interno del potere, per cui i rapporti tra poteri. Quando si parla di poteri si fa riferimento a degli organi costituzionali e a delle loro attribuzioni costituzionali, per cui il Parlamento è un potere dello Stato che svolge una funzione legislativa, il governo è il potere dello Stato che svolge la funzione esecutiva e così via. L'insieme di questi rapporti crea la forma di governo e anche la forma di governo viene classificata da raccoglitori di figurine secondo dei modelli. Per cui si parla di governo presidenziale, della monarchia costituzionale, del governo parlamentare, sì, siamo governo parlamentare, del governo semipresidenziale, del governo direttoriale, e direi che queste sono più o meno tutte le forme più usuali, che sembrano tante, ma in realtà non sono così tante. Nella storia, l'inizio, c'è qualcosa che non va? L'inizio è la monarchia costituzionale. Ripeto cosa? Governo direttoriale, che è la Svizzera, per intenderci. La storia incomincia con la monarchia costituzionale. Cosa vuol dire che la storia incomincia? Incomincia a svilupparsi una teoria delle forme di governo costituzionali con riferimento all'esperienza storica del Regno Unito di inizio 1700. È lì che si incomincia per la prima volta a intravedere una separazione di poteri dello Stato assoluto e uno Stato monolitico. Lo Stato costituzionale inglese incomincia ad avere una differenziazione di ruoli tra i poteri dello Stato e in particolare nei rapporti tra il re, il governo e il Parlamento. Nella monarchia costituzionale il re governa, non regna soltanto, ma governa. Ha un gabinetto, un suo consiglio, che oggi chiameremo governo, che è il suo consiglio. Però le sue leggi, le leggi che lui vuole e che lui poi eseguirà tramite il governo, devono essere approvate dal Parlamento. Per cui c'è questa dualità di organi. L'esecutivo fatto dal re e governo da una parte, il Parlamento, corpo in parte ereditario, in parte rappresentativo, dall'altra. È un equilibrio molto instabile. Un equilibrio molto instabile che infatti ha evoluzione progressiva. Il re vuole fare una guerra, a re piaceva tanto fare le guerre. Per fare la guerra c'è bisogno di soldi, bisogna armare la flotta. La flotta britannica è qualcosa di imponente allora. Deve fare la guerra all'Olanda per il dominio dei mari. C'ha bisogno di soldi. Il governo, il suo cancelliere, anzi lo scacchiere, gli dice: guarda re, hai bisogno di tot milioni di sterline, dove li va a recuperare? Li va a recuperare in tasse. Per fare le tasse, per una regola costituzionale, anche se non scritta, ma è una delle regole scritte già nella Magna Carta, lui deve avere l'approvazione del Parlamento. La sua legge deve essere approvata dal Parlamento, per cui ha bisogno dell'accordo del Parlamento. Le vicende, diciamo, di inizio 600, cioè un secolo prima, diciamo, sono vicende interessanti. Il Parlamento è restio a dare i soldi al re, anche perché il re è cattolico, ha Stanigiri con la Spagna, non piace tanto, per cui c'è un problema di politica internazionale, di politica fiscale e di politica religiosa. Per cui il Parlamento è restio e qui comincia una lotta del re col Parlamento, per cui se il Parlamento rompe le scatole il re lo scioglie. Un bel giorno il Parlamento dice: benissimo, però noi vogliamo mettere sotto processo il tuo capo di governo, perché il tuo capo di governo se la sta facendo con la Spagna e questo non ci piace. Il capo di governo era Buckingham. Chi ha letto un altro fondamentale testo del diritto costituzionale, che sono i Tre Moschettieri, si ricorderà Lord Buckingham che se la faceva con la regina di Francia. Lord Buckingham viene ucciso, anche nel romanzo viene ucciso, non si sa bene chi l'abbia ucciso, ma la cosa interessante è che viene ucciso dopo che il Parlamento ha chiesto al re di processarlo, di fargli una procedura di impeachment, un processo penale, perché era un uomo corrotto, era uno che rubava, aveva strani intaldazzi, eccetera. Il Parlamento chiede al re di poterlo processare in Parlamento, di fare quello che si chiama impeachment, una messa in stato d'accuse. Il re dice no e scioglie le Camere. Però una notte di tormenta in un porto, Buckingham viene ucciso, pugnalato. Come dire, non si è fatto un processo, ma il risultato si è ottenuto. Queste sono le storie che hanno formato nel corso di un secolo difficile, con tanto di guerra, guerra guerreggiata, armata, vinta del Parlamento, con taglio della testa del re, poi ripristino della monarchia, rivoluzione gloriosa e così via, sviluppano progressivamente un sistema di governo più stabile in cui il re non contesta più il potere del Parlamento e di conseguenza, quando vuole le cose, riconosce l'obbligo suo di andare in Parlamento e chiederle, anzi di mandare il governo in Parlamento a chiederle. Voi capite che questo progressivamente rafforza un potere, un collegamento tra il governo e il Parlamento. Mentre allenta il rapporto tra il governo e il re. Perché se il re vuole fare la guerra e vuole dei soldi, gli manda il suo amichetto e il Parlamento dice a lui non do i soldi. Allora gli nomina un altro, gli manda uno più simpatico e il Parlamento dice a lui non do i soldi. Finché non capisce che la cosa migliore è chiamare due o tre persone che stanno nel Parlamento e dire scusate, ma il Parlamento chi vorrebbe come capo del governo? E questo gli dico, guarda, tu nomina Lord Tal-e-Tali. Nomina Lord Tal-e-Tali e ottiene immediatamente la legge che vuole. Questo è un meccanismo tutto politico, ma è un meccanismo che incide sul modo di funzionare delle istituzioni. Quando molto dopo, un secolo dopo, quella mente brillante di Carlo Alberto concede lo statuto, lui nello statuto si configura una monarchia costituzionale. Per cui dice, sì, il re non fa le leggi da solo, ma deve avere l'approvazione delle Camere. Ma poi dice, il re nomina e revoca i suoi ministri. I suoi ministri. E ancora dell'idea che i ministri siano dei fiduciari del re, che siano un consiglio privato del re. I suoi consulenti, ma che il potere esecutivo sia del re. Poi ovviamente il re non va in Parlamento a chiedere le leggi, ci manda il suo fiduciario, cioè il governo. Cavour, che non era uno scemo, immediatamente dice questo è un sistema per cui è evidente che il governo dovrà avere la fiducia del Parlamento. Ci dovrà essere un rapporto di fiducia tra il governo e il Parlamento. Anche se non è scritto nello statuto, questo si impone per lo stesso motivo che dicevo prima. Carlo Alberto nomina il suo attendente capo del governo, il Parlamento gli dice no, presenta il bilancio, respinto. Al terzo tentativo capisce che non può nominare un governo che sia inviso il Parlamento. E per nominare un governo che ha le leggi approvate in Parlamento, deve sentire l'opinione del Parlamento, deve consultarlo. Iniziano le consultazioni, cioè chiama i notabili e gli dice io devo formare il nuovo gabinetto, che ne direste se nomino il generale Pipalacchi? E quello dice no, maestà, guardi, le consiglia piuttosto Camillo Cavour. E vabbè, buon suggerimento, e nomina Camillo Cavour. Camillo Cavour è uno che ha la fiducia del Parlamento e governa, ottiene dal Parlamento quello che vuole. Riesce ad avere quel rapporto di fiducia che modifica la forma di governo e lo porta verso un governo di tipo parlamentare, in cui il re è sempre più messo ai bordi del sistema di decisione e quello che è il centro decisionale è il governo in Parlamento. il rapporto di fiducia tra governo e Parlamento, che è la caratteristica della forma di governo parlamentare, a cui anche la nostra forma di governo fa parte, no? La nostra Costituzione questo lo disciplina, dice quando il governo è formato, entro 10 giorni deve andare alle Camere a chiedere la fiducia. Chiedere la fiducia vuol dire presentarsi con un programma politico, ottenere un voto, maggioranza relativa, delle due Camere, e a quel punto il governo sa di avere una maggioranza e governa tranquillamente, felicemente, insomma felicemente è una parola un po' grossa in Italia, fin quando le Camere non decidono di revocare la fiducia. Siamo transitati con una serie di passi, tutti fatti in via di prassi, di ricerca di soluzioni empiriche, da quella che era una forma di governo in cui l'esecutivo stava in capo al re e le leggi le faceva insieme al Parlamento, a una forma di governo in cui l'esecutivo sta in capo al governo, che deve avere la fiducia delle Camere. Non c'è frazione, non c'è rottura in questo progresso di trasformazione. La rottura si provoca invece negli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti, già ve l'ho fatto notare, fotografano nella loro Costituzione rigida quello che era il modello di governo inglese della monarchia costituzionale, e cioè un sistema dualistico dove esecutivo e legislativo non si parlano, non si incrociano, dove non c'è un rapporto di fiducia tra esecutivo e legislativo. La forma di governo presidenziale statunitense si basa sulla conflittualità dei due organi, sono entrambi organi elettivi, il Presidente della Repubblica è eletto, le due Camere sono elette, hanno la stessa, come dire, legittimazione democratica, se vogliamo, e non si parlano. Il Parlamento americano non può votare la sfiducia al Presidente della Repubblica, non lo può cacciare. Il Presidente della Repubblica eletto starà i suoi anni, tranquillamente. Né lui può sciogliere le Camere. Il Presidente della Repubblica non può neanche entrare nelle Camere. Non c'ha rapporti fisici con le Camere. Sono due organi completamente separati. Esattamente secondo il modello inglese di primo Settecento. Notate che in America, come nell'Inghilterra del Settecento, non c'è un governo, non c'è un organo che si chiama governo. Il presidente eletto viene eletto in ticket col vicepresidente, questo per una questione di successione in caso di morte, cosa che capita piuttosto di frequente, ma non c'è un organo che si chiama governo. Esistono i sottosegretari che sono fiduciari del presidente. Il presidente li nomina, sottosegretari, Condoleezza e compagni, no? Li nomina, li affida delle funzioni, li revoca quando vuole, li riunisce raramente tutti insieme. Raramente si riunisce un organo collegiale che si chiama governo, perché i rapporti sono trattenuti del presidente e i suoi consulenti. I sottosegretari sono suoi fiduciari. Non hanno un voto in Parlamento. Nessuno. Sono fiduciari del Presidente della Repubblica. L'unico modo che hanno il Congresso e il Senato per cacciare il Presidente è, guarda caso, una procedura che si chiama impeachment. Esattamente quella che il Parlamento inglese voleva fare contro Lord Buckingham. Una messa in stato d'accusa, una incriminazione penale, non un atto politico. Nel sistema di governo parlamentare non esiste ancora l'ipotesi di un impeachment, di una messa in stato d'accusa, ma è affidata ai giudici. La critica è una critica politica che si traduce in una sfiducia, cioè se il Parlamento incomincia a odiare il governo, gli vota una mozione di sfiducia, non lo mette in galera. Nel sistema americano, se il Parlamento vuole cacciare il Presidente, non c'ha strumenti politici, c'ha solo lo strumento penale. E ovviamente il strumento penale scatta dove ci sono ipotesi di crimine. Caso Watergate, dove ci sono messo le penne Nixon, no? preso a spiare gli avversari politici. Quello è un reato. È iniziata una procedura di impeachment emessa in stato d'accusa di Nixon, Presidente della Repubblica, in quanto reo, non in quanto politicamente sfiduciato. Qualcosa era incominciata anche contro Clinton, per le questioni che non starò a commentare in pubblica aula, ma dove il capo di imputazione non era tanto quanto facesse Clinton nella sala ovale con la sua stagista, ma il problema è che lui era accusato di aver mentito. Questo è il capo di imputazione. In America sono le cose che non si perdonano, in Italia se uno non mente è considerato cretino, tutti mentono, nessuno paga. Lì è considerata una cosa gravissima e la procedura era essenzialmente rivolta a questo fatto, un presidente che pubblicamente mente. E vedete, questa procedura di impeachment è fallita. Bush può correre il rischio di avere qualche procedura di impeachment, qualcuno l'ha anche proposta. Ma vedete, sono tutte questioni che hanno un inizio politico, sono le Camere che mettono sotto accusa il Presidente, ma hanno una configurazione di tipo giuridico, di tipo processuale, di tipo penale. Non c'è uno strumento politico con cui il Parlamento può liberarsi del Presidente o dei suoi collaboratori. Notate un'altra cosa. Che i raccoglitori di francobolli che si occupano di classificare le forme di governo, quando parlano di forme di governo parlamentare e di forme di governo presidenziale come se fossero due alternative, mentono a loro volta, cioè falsificano una parte della realtà. Perché di forme di governo presidenziali ce n'è una, ed è quella degli Stati Uniti. Ora, si potrà anche dire che è stata copiata in Argentina, in Brasile, forse in Messico e forse anche nel Tuzbekistan. Però questi non sono paesi di riferimento, non sono paesi che hanno una tradizione costituzionale abbastanza consolidata. Per cui nei paesi di democrazia consolidata, che sono un numero piuttosto piccolo di paesi, dentro ci sta il Canada, l'Australia, la Nuova Zelanda, l'Europa occidentale, gli Stati Uniti e poco più, questa è l'unica forma di governo presidenziale, non esportabile, anche perché è una forma di governo che ha una sua durezza, una sua pietrosità, che ciononostante può funzionare soltanto perché in 200 anni si sono trovati 1000 meccanismi per farla funzionare. E i costituzionalisti americani sono sempre piuttosto preoccupati perché è un sistema di governo antico, un sistema di governo non particolarmente efficiente e sicuramente non esportabile. Non esportabile perché non può funzionare in paesi dove non ci sia la stessa tradizione, la stessa organizzazione dei partiti, la stessa capacità di trovare mediazioni e così via. Tutte le altre forme di governo in realtà sono presidenziali, sono parlamentari. Se noi parliamo di forma di governo monarchica costituzionale non esiste più. Se noi parliamo di Spagna, Portogallo, Inghilterra, Italia, Germania, Danimarca, Belgio, Svezia, Norvegia, Finlandia, Nuova Zelanda, Australia, Canada, parliamo di sistemi parlamentari. Per cui non è che il mondo si è spaccato tra 50% forma presidenziale e 50% forma parlamentare. Sono tutti sistemi parlamentari, salvo l'eccezione americana. Per farvi capire come spesso su queste cose si faccia un po' di confusione. Ogni tanto qualcuno si alza in Parlamento, va alla televisione e dice io sarei favorevole a importare dall'America la forma di governo presidenziale. Non esiste la forma di governo presidenziale, non esiste una forma astratta di governo presidenziale. È la fotografia degli Stati Uniti. E quella è un'esperienza che non è esportabile. Non è esportabile, perché ci ha messo 200 anni per essere messo a punto. E non può essere da una scrittura di quattro regole portate in Italia. Tutte le altre sono forme di governo parlamentari, cioè basate sul rapporto di fiducia che lega il governo al Parlamento. tutte, per cui tra l'Inghilterra, la Spagna, la Germania e l'Italia non c'è differenza di forma di governo, eppure sono sistemi che si governano in maniera piuttosto diversa, no? Perché? Perché la forma di governo è una stazione, la forma di governo guarda alcune caratteristiche. C'è un governo? Sì. Il governo ha un rapporto di fiducia col Parlamento? Sì. Questo vuol dire che può governare senza la fiducia? No. E ha bisogno di un voto esplicito di fiducia? Sì. La fiducia è revocabile? Sì. Allora è una forma di governo parlamentare. Però se noi andiamo a vedere come funzionano queste forme di governo parlamentare, vediamo che funzionano in maniera molto diversa, perché diversi sono i sistemi politici. Il che vuol dire che i giuristi, quando parlano di forma di governo, parlano di cose che conoscono appena. Sono i sistemi politici che sono diversi. E sui sistemi politici incide in larga parte il sistema elettorale. Ma il sistema elettorale non è fatto da quattro regole per le elezioni, è un sistema. Riguarda come sono fatti i partiti, per esempio. Cioè un sistema parlamentare con 150 partiti come in Italia funziona in maniera tragicamente diversa che un sistema parlamentare che ha tre partiti come in Inghilterra. Completamente diverse. Le regole giuridiche sono le stesse. Quando sono fatte le elezioni in Inghilterra, il candidato, che poi è il segretario del partito che vince le elezioni, va dalla regina e la regina lo nomina presidente del governo, esattamente come in Italia. Prodi una volta, Berlusconi la seconda, anzi Berlusconi la prima, Prodi la seconda, Berlusconi la terza, Prodi la quarta, non si cambia mai, sono andati da Presidente della Repubblica che li ha nominati capo del governo. La regola è la stessa. Dopodiché governano finché il governo non entra in crisi. E entra in crisi in Inghilterra come entra in crisi in Italia. Solo che la differenza è il tessuto politico. In Italia entra in crisi perché ci sono 18 partiti che litigano, in Inghilterra entra in crisi perché il partito decide di cambiare leadership. Sono i partiti che dominano in Inghilterra. È una democrazia formata sui partiti. Senza i partiti il sistema inglese impazzirebbe. Ha un sistema elettorale simile a quello americano, ma in America non ci sono i partiti. In Inghilterra sì, e i due sistemi funzionano completamente diversi per la collocazione, la configurazione, il funzionamento, le regole interne dei partiti. Capite?